Ben ritrovate, ben ritrovati con questa nuova puntata. Oggi l'ospite è Carlo Zezza, ex sindacalista, ex rappresentante della Federazione Nazionale Pensionati della CISL. Benvenuto.
Sono stato sindacalista dei pensionati, anche con il ruolo di segretario della Federazione Nazionale Pensionati CISL. E sono stato segretario anche di Liesi, Fabriano e Senigallia. Quando sono andato in pensione, e parlo di 20 anni fa, c'era un amico che si chiamava Gilberto Bora. Gilberto Bora che mi ha detto: mi vieni a dare una mano una mezza giornata. Questa mezza giornata piano piano è diventata 2 mezzogiornate, 5 mezzogiornate, tutti i giorni, giorno e notte, perché quando uno prende certe cariche e sente il bisogno di aiutare gli altri, ti prende tutto.
Due parole su di te. Hai detto che sei stato un ex responsabile dei pensionati della CISL. Hai detto che sei andato in pensione ormai diversi anni fa. Perché lavoro hai fatto?
Io ho lavorato in ospedale, nella sanità. Ho lavorato prima all'Umberto I e poi ho lavorato a Torrette. Ed ero delegato della CISL. Però il lavoro mi ha preso il sindacato quando, dal momento che sono andato in pensione, ho visto che c'era bisogno di aiutare le persone. Perché il sindacato dei pensionati è questo, deve aiutare le persone, specialmente le più bisognose. Noi sappiamo che in Italia la media delle pensioni lorde dei pensionati un anno fa era 1.170 euro lordi. E purtroppo molte persone dei pensionati non riescono più neanche a fare prevenzione sanitaria, ma non solo prevenzione sanitaria. Succede qualcosa nella casa dove c'hanno solo la pensione, se rompe la caldaia e come la pago?
Chiaramente il riferimento è a questi importi che non bastano per fronteggiare tutte le spese, quindi ecco, le persone si trovano costrette a fare delle scelte: o mangio, o affronto una certa spesa, o faccio un esame sanitario, medico sanitario, o faccio un accertamento, oppure se si rompe la macchina o la caldaia, ecco, come faceva l'esempio, insomma, bisogna far fronte anche a quello. Però si tratta di scelte che quotidianamente le persone devono fare. Questo perché la media delle pensioni è bassa, ma è un risultato a cui siamo arrivati da tanto tempo, non è un percorso che si è sviluppato negli ultimi anni.
Sì, questo è vero, ma l'inflazione è talmente alta che io questo 7,5% che il governo ha detto che c'era, questa inflazione al 7,5%. Di che cosa? Allora, io dico, su che paniere viene fatta queste statistiche? Io che vado a far spesa, che sono proprio pensionato, vado al mercato, vado a prendere la pasta, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, la pagavo 1,80 euro. Adesso siamo arrivati sopra i 2 euro. Stesso tipo di pasta. Ma il pensionato, il 7,5% gli è aumentata la pensione. Quell'altro 80% lo deve tirare fuori lui dalla pensione. Si impoverisce sempre di più. Questo è il fatto che non va bene. E poi ci sono tante altre cose che io conosco, tanta gente, tanti pensionati, che veramente non riescono più a curarsi. Perché? Perché se fanno prevenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, corrono il rischio che per fare un elettrocardiogramma gli rispondono che prima dei 10 mesi, 11 mesi, non c'è posto.
Quindi al di là dei costi, allora, anche la tempistica.
Sì, però vede, se uno ha bisogno, urgentemente deve andare al pronto soccorso, perché c'è la possibilità. Vai al pronto soccorso, loro ti prendono in carico, se veramente c'hai una patologia che dà le sue preoccupazioni. Purtroppo però, dopo, una volta preso in carico, una volta curato, devi andare dal medico che t'ha curato, che t'ha preso in carico. Per andare da quel medico lì, ecco, se vuoi andare da quel medico lì perché c'hai fiducia di quel medico lì, bisogna che lo paghi, oppure che aspetti dei turni che non è possibile, insomma.
Ovviamente la tempistica, insomma, ecco, nella sanità pubblica purtroppo si sa che le liste di attesa sono lunghe, lunghissime, a volte non è possibile nemmeno prenotare una prestazione perché appunto ancora non è, insomma, i tempi sono davvero troppo dilatati. Però questa risposta da qualche parte deve arrivare, tant'è vero che la Caritas, la diocesi attraverso la Caritas ha dato una risposta dell'ambulatorio solidale Maundodè, perché intitolato a Paolo Simone, perché appunto molte persone sono costrette a fare delle scelte, quindi lasciano indietro la questione della salute, quindi tutti gli accertamenti, tutte le spese che possono essere evitate, che non, come dire, quindi la prevenzione è una di queste voci. E allora in questo caso è entrato questo nuovo ambulatorio a fare da soggetto complementare alla sanità pubblica, però chiaramente non è la sola risposta che basta, perché chiaramente le esigenze sono molteplici. Tornando alle pensioni, diciamo, i pensionati non vivono una situazione facile, perché oltre alla quantità, proprio al livello di remunerazione dopo una vita di lavoro, c'è anche una questione di welfare. I pensionati sono la spina dorsale della nostra società, cioè le famiglie di oggi fanno talmente tanto affidamento sui pensionati che se non ci fossero loro verrebbero a mancare, e non solo come babysitter, ecco, per i nipotini, ma proprio per una questione di sopravvivenza.
Sì, io confermo tutto quello che tu hai detto, perché è così, le cose sono così. Oggi un pensionato che vive solo di pensione, anche se prende 2.000 euro, gli capita che a casa c'ha un qualcosa che si rompe, che ci vuole 5.000 euro, è costretto a fare un mutuo. Facendo il mutuo si riduce la sua pensione. Riducendo la sua pensione non ha i mezzi economici per poter andare avanti. Insomma, è come un cane che si morde la coda, insomma. Il giro è vizioso, ma è così. La sanità bisognerebbe rovesciarla. Io la penso a modo mio. Le visite a pagamento vanno abolite. Il contratto di lavoro nazionale per i medici e gli infermieri, certamente che i stipendi vanno aumentati, perché i nostri stipendi italiani sono i più poveri d'Europa, uno dei più poveri d'Europa. Allora io dico, si fa un contratto, si concorda quanto un medico deve prendere al mese, quello basta, e poi è il direttore sanitario che dà l'input per fare le visite e cose del genere. E magari si può far pagare in base all'ISEE, cioè in base al reddito che uno ha. Se uno ha tanto può pagare tutta la tariffa sanitaria, se uno non ha niente non può pagare niente. Insomma, questo è il problema di fondo.
Quindi tu aboliresti, diciamo, le visite intramenia, cioè quelle visite che a pagamento vengono svolte comunque nella stessa struttura ospedaliera dallo stesso medico che è stipendiato dal sistema pubblico?
Sì, 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 sto parlando.
È un'opinione personale questa?
Sto parlando, è un'opinione personale, ma l'ho sempre avuta anche nel sindacato.
Però riscontra anche, diciamo, il favore di tante persone, di tante altre persone, insomma, ecco, non sei l'unico a pensarla così. Più che altro forse andrebbero regolate un pochino meglio gli equilibri tra le visite a pagamento nel pubblico, in modo tale che ci sia un pochino più di spazio forse per le visite del sistema pubblico.
Il mio sindacato è un ottimo sindacato, è stato un ottimo sindacato quando c'ero io. Abbiamo sempre difeso queste cose, ne abbiamo sempre parlato, ne abbiamo sempre discusso, ma questo diventa un discorso politico, che il sindacato dovrebbe spingere, dovrebbe fare in modo che la politica prenda in mano la situazione. E vedete, io dico solo una cosa. Se quest'anno abbiamo avuto il 7,5, dice il governo 7,5, tutti i medicinali che si va a acquistare non sono aumentati del 7,5, di più, ma mettiamo che siano aumentati del 7,5. Se nella sanità tu, Stato, invece di 7 miliardi o 10 miliardi ce ne metti uno, quei altri 6 li deve pagare il cittadino. Pensate voi al pensionato. Le cose stanno così.
Quindi, diciamo, ancora una volta le spese, diciamo, questo distacco tra gli investimenti nel settore sanitario, i finanziamenti pubblici e la reale poi spesa, viene colmato questo distacco con le tasse dei cittadini e con appunto dei pagamenti, dei prezzi, insomma, ecco, delle prestazioni sempre più elevati. Ma come se ne esce quindi? Maggiore finanziamento nel settore sanitario, ma ovviamente stiamo parlando di politica, ma questa è politica, allora, nel senso di gestione della cosa pubblica, non è partitica, ecco, questa è la differenza.
No, quindi la cosa pubblica non è un discorso, tutte le persone, lo sanno questo, mancano gli infermieri, mancano i medici. Adesso ci accorgiamo che mancano i medici, la programmazione va fatta 10 anni per 10 anni sulla sanità, bisogna allargare un po' le maglie, certamente dopo la selezione lo deve fare l'università.
Ma al di là del numero del personale, delle unità, quindi di medici e di infermieri che poi possono accedere ai corsi universitari, ma poi quanti di loro trovano posto nel settore pubblico e quanti invece confluiscono nel privato? Perché il privato sappiamo che in questo momento sta facendo un po' da assopigliatutto, cioè ingloba moltissime unità di medici e di infermieri che si sono laureati a pieni voti e che sono competenti, oppure all'estero vanno a finire. Perché c'è questa problematica e come risolverla?
Perché all'estero vengono pagati di più. Io conosco dei ragazzi diplomati che sono andati all'estero a lavorare, in Inghilterra, in Svizzera, in Germania, sono pagati meglio. Addirittura le case di cura private della Svizzera danno la casa a questi giovani. E non è poco, c'è anche un problema salariale, non solo degli infermieri o dei medici che devono essere più pagati, perché se uno dedica la sua vita al lavoro che fa il medico, vuol dire che lavora 24 ore su 24 ore. Allora, deve essere pagati meglio. Ci sono dei giovani che sono laureati, sono ingegneri, vanno a lavorare 1.200 euro. 1.200 euro una volta ci campavamo noi, ma una volta. Adesso non è più ammissibile una cosa del genere. Dopo il giovane preferisce andare a lavorare in un paese che dove viene più pagato. Questo. Perciò i migliori di questi giovani se ne vanno dalle altre parti.
Quindi la soluzione diventa pagare di più il personale, diventa offrire condizioni economiche e trattamenti migliori. Però allo Stato immagino che tutto questo non faccia proprio comodo, nel senso che tratta di aumentare le spese di parecchio poi gli investimenti. E lo Stato se lo può permettere in questo momento?
È un discorso politico. Dove vanno spesi i soldi? Per che genere spendiamo i soldi? Se noi spendiamo i soldi per certe cose, miliardi, 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 non li spendiamo per le cose giuste, c'è qualcosa che non va.
Faccio un esempio di un settore in cui si spende un po' troppo e magari taglieresti un pochettino per investire sulla sanità, se fossi il governo.
Beh, sulla sanità bisogna investire. La sanità pubblica non va smaltellata, assolutamente, va rafforzata. Io capisco che ci si appoggia alla sanità privata perché veramente dà un servizio migliore in certi casi.
Quindi, diciamo, ecco, un settore in cui tu taglieresti, che ne so, le spese militari.
Allora, le spese militari...
Di tutti i problemi o degli imprevisti, insomma, ecco, che ci possono essere. Vedi, ecco, che ne so, una guerra che non era prevista, che non era preventivata.
Allora, le spese militari, io non so quanto lo Stato italiano spende. Io penso che lo Stato italiano deve tirar fuori i miliardi che serve alla sanità pubblica, perché altrimenti la stiamo perdendo. Siamo arrivati agli sgoccioli, non è possibile. Allora bisogna che i politici capiscano di investire di più sulla sanità. Sulle armi non lo so quello che spendono, non posso dire niente. Dico solo una cosa, che oggi se sei una nazione forte devi avere anche una difesa forte. Per avere una difesa forte serve anche lì soldi, finanziamenti, perciò non mi sento di criticare. Però dico che sulla sanità bisogna assolutamente investire. Il mio sindacato si è sempre battuto e io sono innamorato della mia federazione, Federazione Nazionale Pensionati. Quella branca che pungola sempre la direzione della CISL a provare, per chiedere, per fare. La Federazione Nazionale Pensionati è il braccio destro della CISL. Io dico sempre che è meglio un cattivo sindacato che un buon padrone. Ricordatevi, il sindacato serve sempre. Voi vi rivolgete per qualsiasi cosa che il sindacato costa un terzo di quello che andreste a pagare a libera professione, ai professionisti. Il sindacato dà lavoro a tanti, tanti giovani. Io sono arrivato a un'età ormai avanzata e mi sono reso conto che non voglio più sapere niente della politica. E gli italiani si meritano quello che hanno. Uno va a votare. Hai eletto quella persona lì, hai eletto quell'orientamento lì e te lo tieni. Io parlo della sinistra, della destra, del centro, quello che va. Vedete, una volta la Democrazia Cristiana ha retto per 40 anni perché nell'interno della Democrazia Cristiana c'era la destra, il centro e la sinistra e c'erano le persone che, quanto era ora, veniva fuori con una sintesi giusta e hanno governato per 40 anni.
quello è anche uno dei motivi, adesso la facciamo un pochino forse in maniera un po' semplicistica, però quello è uno dei motivi che hanno portato poi anche all'allontanamento di tante persone dalla politica. Senza generalizzare troppo, alcuni giovani stanno facendo proprio un discorso di questo genere. Le storture nella politica, e non solo nella politica, nei sistemi pubblici sono talmente tante che io non ne voglio più sapere. Altri giovani invece dicono, beh, se non ci si impegna, queste storture non andranno mai via, non ci sarà mai modo di correggerle. C'è un ricambio generazionale, il sindacato ha le forze giovani, fresche, per portare avanti le istanze delle persone, dei pensionati in primis, dei lavoratori, dei dipendenti pubblici, delle famiglie.
Contrariamente alla politica, il sindacato ha dei limiti. Uno può fare il segretario regionale per 2 mandati, poi deve lasciare, deve essere indette altre elezioni. Cioè deve essere il sostituto, un'altra persona capace, brava, che possa portare avanti la baracca. Io stesso, col compimento del 76esimo anno di età, adesso sono 78, ho chiuso, ho dovuto, magari soffrendo, perché ho sofferto, perché non potevo più aiutare le persone povere, perché non potevo più dare una mano alle persone che volevo. Io ho sofferto, perché così deve essere. La politica deve essere questo. Non può il politico che fa prima il consigliere comunale, poi dopo pretende andare a fare il consigliere regionale, e fin qui ci sta. Dopo il consigliere regionale andiamo a finire deputato. È sempre quello, eh? La politica deve restituire ai cittadini la preferenza. Noi dobbiamo decidere la persona che vogliamo mandare in Parlamento, no che ci viene detta dalle segreterie, perché quel signore lì che la segreteria vuole fare eleggere un domani non può dire non mi sta bene, deve alzare la mano, signor sì, non va bene così, non va più bene, è ora che ci restituisca la nostra preferenza. Ecco, non sono d'accordo per esempio su una persona che deve comandare tutto, togliere i poteri al capo dello Stato, ma assolutamente no, ci deve essere un equilibrio.
La CISL, la Federazione dei Pensionati di Senigallia, la CISL in generale, la CISL di Senigallia, qual è il suo stato di salute?
Ma se la passa abbastanza bene. Voglio dire, la CISL di Senigallia, noi abbiamo dei giovani ragazzi negli uffici, al patronato, al CAF, all'ANOLF, alla SICET, per gli inquilini, pure per tutti, meravigliosi per il loro modo di porsi con le persone che vengono da noi, non si risparmiano, e i dirigenti sono uguali, insomma, sono abbastanza in gamba. Ecco, questo devo dire, e mi sento di dirlo. Per me sono stati 20 anni proprio belli, bellissimi.
La forza dei sindacati è un po' scemata in questi anni, oppure si è rafforzata, oppure si è circoscritta soltanto in alcuni settori dove riesce davvero ad incidere? Qual è la situazione dei sindacati in generale in Italia?
Che domanda, eh? Questa è una domanda è una domanda grossa, grossa. Però voglio dire una cosa: le industrie private sono diminuite. Certe industrie piccole è difficile anche entrare come sindacato, perché magari se una persona che lavora in quell'azienda si iscrive al sindacato, poi dopo gli fanno pagare le conseguenze. Le conseguenze quali sono? Alla prima che fai te sbatto fuori. Perché questo è, sa, mica c'è niente da nascondere. Poi dopo ci sono quelle le aziende strutturate dove il sindacato fa la sua parte. Io penso che la CISL l'aveva fatta sempre con coerenza, con serietà, e non ha mai chiesto cose che non poteva essere fatte dall'azienda. E poi io sono dei pareri che, io l'ho detto prima e io lo ripeto, è meglio un cattivo sindacato che un buon padrone, sempre.
Ok, mi sembra che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Intanto allora ringraziamo Carlo Zezza, che è stato appunto sindacalista per tanti anni, rappresentante della CISL, dei pensionati CISL di Senigallia, e non solo di Senigallia, per questi minuti che ci ha dedicato, perché davvero ci ha dato, insomma, degli spunti di riflessione davvero importanti. Grazie, e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie a voi, grazie a voi.